meeting che si chiamava Festival of Festivals, e erano presenti festival nazionali di ogni genere, non necessariamente musicali, e in particolare un festival che forse è il più importante che c'è a livello mondiale, se non il più importante, il più grande e il più longevo.
Solo quelli avevi?
Sì, non lo so. E che è il Montreux Jazz Festival. Montreux, per chi non lo sa, è un paese che si trova sul lago di Ginevra, dalla parte opposta rispetto a Ginevra. È un paese che è un po' più grande di Barga, ma è un paese che fa 20.000 abitanti, quindi non è e come connessioni, ovviamente è un paese di montagna, nel centro della Svizzera, quindi non ha le facilitazioni che hanno altri luoghi. Il punto qual è stato? Che durante questo meeting io e Alessandra abbiamo partecipato a un workshop tenuto dal presidente della fondazione Montreux Jazz Festival, che viene chiamato sostanzialmente in tutto il mondo per, come dire, insegnare agli altri come si tira su un festival, come si finanzia un festival, come si fa a fare un festival che dura dal 1967, quindi da 40 anni, e che ha avuto i più grandi artisti del pianeta presenti, dove hanno presentato i progetti più particolari, dove gli è stata data carta bianca, dove c'è un archivio audio-video che non ha nessun altro nel mondo e che dopo 40 anni continua ed è arrivato a portare in 15 giorni 230.000 persone a Montreux, con tutto quello che ne consegue a livello commerciale.
Scusami se ti interrompo, 230.000 persone.
Che è un numero ovviamente per un... cioè non è una città come New York, è un posto su un lago e che a cose normali, non lo so quante... cioè fa 20.000 persone di quelli che ci abitano, per cui... E come è nato? La cosa interessante è che questo festival è nato quasi per scherzo, nel senso, Claude Knobs, come potete leggere, nel 67 si occupava dell'ufficio turistico di Montreux. E quello che gli è stato chiesto è stato quello di organizzare un qualche tipo di intrattenimento per i turisti che a Montreux non si fermavano. Ovviamente andavano a Ginevra, perché Montreux non aveva nessun tipo di attrazione, non c'era motivo per fermarsi a Montreux per più di un giorno, due giorni. Di conseguenza lui che cosa ha pensato? Non esistendo in Svizzera finanziamenti pubblici, perché in Svizzera non ci sono finanziamenti pubblici per le attività culturali, si regge tutto sulla sponsorizzazione privata, lui ha iniziato il Montreux Jazz Festival con tre giorni di concerti. Ovviamente tre giorni di concerti fatti a un livello abbastanza alto, finanziati da vari partner del luogo, e da quei tre giorni è arrivato nel corso degli anni ad un massimo di 23 giorni di concerti fra le due sale principali e tutti i concerti gratuiti che ci sono intorno. Io ho ricontattato questa persona della fondazione per farmi mandare un po' di informazioni, per capire come riescono loro a fare tutto questo, a raccogliere tutti questi soldi, e visto che poi lo fanno di mestiere, di andare in giro a spiegare alle persone come ottengono questi risultati, mi sono fatto mandare un po' di informazioni. E l'informazione quella più interessante è la tipologia di sponsorizzazione che loro ottengono. A parte la sponsorizzazione della CBS, delle realtà, delle banche, delle fondazioni, delle realtà quelle più grandi, che danno a volte sponsorizzazione a fondo perduto senza nemmeno ritorno d'immagine, nel senso che le fondazioni bancarie hanno soldi a disposizione da dare per queste cose, le danno, punto e basta, non è che hanno bisogno, sì, non è che hanno bisogno di una pubblicità, oppure piuttosto che le grandi aziende che danno soldi per un ritorno d'immagine, per avere il loro marchio pubblicizzato. È chiaro che le grandi aziende fanno pubblicità in televisione, non hanno bisogno di avere il marchio su un foglio di carta, anche se ci sono 230.000 persone di afflusso di pubblico, è una sponsorizzazione, spesso e volentieri si detrae dal fisco.
Scusami Andrea, non perché voglio interromperti. UBS finanzia Montreux, io sono stato nel board di UBS per 3 anni. UBS finanzia il Montreux Festival non per sponsor, ma perché il Montreux Festival deposita le proprie attività in UBS. Vorrei chiarirvi questo aspetto. Cioè il Festival di Montreux è diventato primario depositante di UBS. Scusate la parentesi, ma era doverosa. Cioè UBS non è che sponsorizza il Montreux Festival, ma lo vuol tenere depositante. Scusami.
Io non lo sapevo, per esempio. L'altra invece forma di sponsorizzazione è quella più interessante, a detta di loro, è quella che hanno nei confronti di tutti gli operatori commerciali del luogo. Loro praticamente durante il festival sono riusciti ad avere un tipo di accordo con tutti gli albergatori, ristoratori, ad avere una percentuale, loro riscuotono una percentuale sugli incassi al netto delle spese ovviamente e delle tasse. E loro dicono intorno al 20%, poi Stefani mi ha detto che questo dipende ovviamente da commerciante a commerciante, cioè da un albergo gigantesco ovviamente non darà la stessa percentuale rispetto a un bar stile Aristodemo, insomma è ovvio che ci saranno delle differenze. Ovviamente non mi ha dato documentazione ufficiale nel dettaglio perché non mi sono nemmeno sognato di chiederla, però ecco, loro hanno questo tipo di approccio alla sponsorizzazione, piuttosto che avere semplicemente 500 euro, 300 euro, 1000 euro o quello che ti dà anche 5000 euro così per avere il marchio sul volantino, preferiscono avere un rapporto di collaborazione diretta. Perché te mi dai questi soldi? Mi dai questi soldi perché io in questi 15 giorni ti porto una massa di gente enorme che dorme da te, mangia da te, beve da te, entra nei negozi e si compra magari un vestito o lo spazzolino da denti perché se l'hai dimenticato. Cioè, dalle cose più piccole alle cose più importanti, porta comunque soldi nel luogo dell'evento e di conseguenza l'operatore turistico commerciale investe, ridà un qualcosa di quello che gli entra indirettamente dalla manifestazione. La cosa poi interessante è che abbiamo delle cose in comune con Montreux Jazz Festival. Il fatto che anche loro hanno avuto l'idea di creare un club, che poi chiaramente loro hanno altre possibilità rispetto a noi. Questo club è a Harrods, a Londra, è in 3 o 4 posti specifici importanti. Chiaramente loro sono dei giganti in confronto a quello che siamo
noi.
Ma
non sono partiti giganti.
Però sono partiti da 3 giorni, cioè sono partiti da zero, in un posto un po' più grande del nostro. Hanno capito tutti che probabilmente l'unione fa la forza, che se ci si unisce e si ragiona in un certo modo, determinati risultati si possono ottenere, e loro sono una testimonianza vivente, perché esistono, chiunque di noi ci può andare e vedere la marea di gente che c'è. Sono diventati trasversali, si chiama Montreux Jazz Festival, in realtà fanno concerti di tutti i generi, sempre mantenendo chiaramente una linea artistica e culturale di un certo tipo, però fanno concerti, cercano di mescolare il pop con il jazz, quello che stiamo cercando di fare in qualche maniera, che abbiamo fatto quest'anno. Anche noi, Bollani non è soltanto un pianista di jazz, è ormai un personaggio televisivo, quindi è un personaggio che appartiene anche al mondo dello spettacolo, non è più semplicemente un musicista di jazz. Quindi l'idea del prossimo anno, voglio dare un'anticipazione se posso, io ho parlato con Marco Tamburini che ha fatto un progetto con Giovanotti, hanno rimusicato un film muto, quello di Rodolfo Valentino, Sangue Arena, che è uscito per l'Espresso, e pensate che Giovanotti è andato a fare questo lavoro gratuitamente. Ora chiaramente non verrà mai a Barga gratuitamente, ma sicuramente potrebbe venire non per i soldi che prende di solito per fare un concerto pop, perché sarebbe una cosa a mezza strada, lui sarebbe semplicemente l'ospite di un progetto più jazzistico. Parlo di lui perché era una cosa che era, diciamo così, tra virgolette, in programma per l'edizione che è passata, poi purtroppo non siamo riusciti a concretizzarla, però come questo tipo di cose se ne può fare
no,
tante altre.
Scusami Andrea, un'altra cosa importante: se noi riusciamo ad avere un budget finanziario nei primissimi mesi dell'anno, sul finire dell'anno, primi mesi dell'anno, possiamo anche fissare i nomi per l'estate successiva. Bollani l'abbiamo dovuto fermare a febbraio, marzo, perché ovviamente con i tour non è facile poi trovare un Jovanotti che viene a Barga o un Bollani che viene a Barga, e questo è importante. Un'ultimissima cosa tecnica: se le adesioni arriveranno, come noi speriamo che succeda, noi daremo mandato a uno specialista per trovare un veicolo che trovi la possibilità, ovviamente realizzabile, di portare in detrazione fiscale i contributi che vengono versati. Cioè, l'iniziativa che vogliamo mandare avanti è attraverso un veicolo che, per chi versa, fondamentalmente lo sbilancio finanziario in casa non esiste, perché se riusciamo a trovare la deduzione fiscale o la detrazione fiscale di, non so, un veicolo riconosciuto, un'associazione con personalità giuridica, una fondazione, qualcosa che permetta anche a colui che versa di avere un risparmio fiscale e quindi di ridurre ancor più quello che è il contributo. Quindi ecco, l'impegno da parte nostra non sarà soltanto quello di canalizzare risorse e cercare di implementare gli eventi clou dell'anno, ma sarà quello anche di trovare le vie attraverso le quali il passaggio di denaro di fatto avviene anche con le formule più efficienti e più efficaci, cercando ovviamente tutte quelle che possono essere, se consentite e se permesse dalla normativa vigente, le vie per avere anche un vantaggio fiscale. Scusate, chiuso il discorso.
Per concludere, abbiamo preso l'esempio del Montreux Jazz Festival perché loro, e soprattutto Claude Knobs, quello che l'ha inventato, ha sempre avuto un approccio nei confronti degli artisti molto amichevole, molto casereccio, come si dice. Si va a cena prima del concerto, si torna a cena dopo il concerto. Quello che un po' succede anche a Barga, che Alessandro e Giancarlo prima di lui, il rapporto che abbiamo sempre instaurato con tutti gli artisti che sono venuti a Barga è sempre stato quello. Vi basti pensare che ci sono personaggi importanti come Pietro Tonolo, che è uno dei più grandi sassofonisti riconosciuti a livello mondiale, che a volte telefona e dice: ragazzi, vengo a Barga soltanto se però Aristo è aperto. E non è per dire tutti questi personaggi alla fine sono venuti a Barga anche non soltanto per lavorare, perché spesso sono venuti a cifre inferiori rispetto a quelle che prendono di solito, anche per un discorso di amicizia, perché Barga viene percepito come un posto particolare, che ha un'energia particolare, diverso dagli altri paesi che ci circondano, dove comunque succede qualcosa di strano rispetto. Ci sono persone strane come Keane, per esempio. Sono venuti ad abitare a Barga artisti, personaggi particolari. Evidentemente chi viene a Barga avverte un qualcosa di diverso, c'è un'energia diversa. Chiunque, ho amici, ho girato un pochettino.
Ho preso proprio un esempio.
No, c'è personale quello.
È nel senso,
difficile ritrovarne uno così.
Esattamente, lui è il Jorg Selaron di Barga.
L'esempio no? Massimo.
Quindi le persone vengono a Barga anche volentieri, più volentieri che in altri posti. Vengono a fare progetti che magari non intendono presentare da altre parti. Un po' quello che succede a Montreux, ovviamente ridotto per le nostre possibilità, però quel tipo l'approccio è molto simile. Quando siamo stati a questo meeting, abbiamo avuto modo di parlare con questa persona, ci siamo resi conto che la visione che abbiamo delle cose è molto simile. Ovviamente loro forse sono stati più bravi di noi, forse hanno avuto altre possibilità. Fatto sta che comunque esistiamo da 26 anni, quindi tanto male non siamo stati nemmeno noi. E grazie ovviamente a tutti. Però ecco, questo è importante capire, che come ci sono riusciti loro a fare questa cosa, ci possiamo riuscire anche noi. Forse non a questo livello, forse non così grande,
meglio.
Però meglio di come ora sicuramente.